La chiamiamo Madonna.
Elevazione spirituale di padre Ermanno Tognolo.
La chiamiamo Madonna, vuol dire signora, nome gentile che con cavalleresca devozione le hanno dato molti popoli d'Occidente quando hanno trovato la vena della loro espressione linguistica propria. Nel Medioevo, Notre Dame, Our Lady, Unsere Frau, Madonna. Altri popoli con altro nome la chiamano la Santa, la Tutta Santa, la Madre di Dio, la Vergine. Noi la chiamiamo Madonna. La donna, cioè, per eccellenza. La donna senza ombre o attrattive di senso che irretiscano lo spirito, vero ideale di ogni autentica femminilità, ispiratrice più di ogni altra di nobili sentimenti e di realizzazioni sublimi. La sola che possa davvero possedere un cuore senza renderlo schiavo, anzi, conservandolo sovranamente libero. Signora, dunque, la diciamo, anzi, con fine delicatezza, la mia signora, Madonna.
La sua presenza attraverso i secoli fascia di luce il tempo e lo spazio. Nessuno, neppure un ateo, lo può ignorare. Geografia e storia si intrecciano. A lei son sacri i luoghi, a lei le stagioni, mesi e giorni. A lei le gemme più belle della letteratura, le forme più armoniose dell'arte, i colori e le note più ispirate. Il mondo intero è costellato di chiese, di altari, di edicole, di immagini sue, in città o nei luoghi più remoti, nel piano o sulle vette impervie dei monti, nelle case, a capo di stanze nuziali o al fianco di penosi giacigli e persino sul cuore di molti che l'amano, è Maria. È un canto universale.
Donna, il cui nome è scritto indelebilmente con le glorie patrie di molti popoli. Anche noi la chiamiamo la Castellana d'Italia.
Poeti e letterati si sono avventurati nel segreto di questa umile ed alta più che creatura, per cogliere al di là delle forme esterne e delle esterne vicissitudini il suo mondo interiore. L'hanno guardata in sintonia col mondo che la torniava, col mondo delle meravigliose creature di Dio, di cui è il fiore più bello, l'armonia più soave.
Vergine, come si inarcavano sul tuo capo i cieli e si posava sopra le tue mani l'ombra degli uccelli quando tu stavi alla fontana. Come ti attraversavano le primavere e gli autunni.
Non eri tu a guardare la pianura e le vigne. Esse, incantate, fiorivano ai tuoi piedi. E il giorno per te non aveva la figura di una prora oscura sul ciglio dell'abisso. Confine a un domani senza volto, a un giorno che potrebbe non sorgere.
E la tua notte non era notte, non era finestra aperta su alcun mistero e nemmeno presagio di quiete. Eri tu il mistero, la radiosa notte che racchiudeva il giorno, che avrebbe rivestito di carne la luce e dato un suono al silenzio.
Tu non guardavi mai fuori. Di fuori per te la pietra era pietra, l'albero, albero, e la voce dell'usignolo era come acqua chiara. Ma dentro tu eri una riviera spalancata sull'oceano.
L'hanno contemplata nella compostezza delle sue forme e nell'intimo candore del suo spirito, innocenza riapparsa su una terra devastata.
L'hanno ritratta estasiati, come immagine pacificata e armonia ricomposta dell'umana natura.
L'hanno sentita nel travaglio del loro cuore o della loro carne o nelle tormentate vicende della loro terra come oasi di pace, rimpianto di terra lontana, nostalgia di cielo.
È mezzogiorno. Vedo la chiesa aperta. Bisogna entrare. Madre di Gesù Cristo, io non vengo a pregare. Io vengo solamente, o madre, a vederti. Non dir nulla. Guardarti in viso e far cantare il cuore nella sua lingua. Perché tu sei bella. Perché tu sei immacolata. La donna finalmente ristabilita in grazia. La creatura nel suo primo onore e nella sua fioritura ultima, così come uscita da Dio nel mattino del suo splendore originale. Perché tu sei la donna, l'Eden dell'antica tenerezza obliata, il cui sguardo trova subito il cuore e fa zampillare le lacrime accumulate. Perché tu sei per sempre, semplicemente perché tu sei Maria, semplicemente perché tu esisti, Madre di Gesù, sii ringraziata.
Vergine, sa mercè de miseria estrema dell'umane cose giammai ti volse, al mio prego ti inchina. Soccorri la mia guerra, benché sia terra e tu del ciel regina.
In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate.
Come i poeti, così gli artisti, secondo l'indole propria dei popoli e i tempi, l'hanno raffigurata scolpita o cantata, offrendole le espressioni più pure della propria cultura. L'Occidente ama tratteggiarne la sua storica figura di donna, che visse un'esperienza unica. Fanciulla soave, di casta bellezza, sposa pudica, madre umana e divina, donna che percorre le tappe più travagliate della propria esistenza, fino al martirio del suo desolato dolore sotto la croce o al sepolcro di Cristo, orante e operante con gli uomini, consumata immagine oltre la morte dell'umano cammino.
L'Oriente invece la propone più spesso come irradiazione altissima della luce di Dio, che trasumana le sue stesse fattezze, figura ieratica, quasi astratta dal mondo, coi grandi occhi che guardano lontano, dominata da una sua interna visione o da funesti presagi che nessuno conosce né può consolare, neppure il figlio o bambino che le si stringe al collo. È vestita di luce, stella che addita un misterioso cammino e ne mostra in sé il termine supremo.
Tutto questo non è forse un mito, una proiezione idealizzata del femminile? No, è un'autentica bellezza, armoniosa e soave, perfusa d'umano, soffusa di cielo, tanto bella da essere semplice, tanto vera da essere nostra. Apriamo insieme il Vangelo, guardiamola. La sua immagine evangelica, umile e lineare, tocca il cuore. Anche se di lei poco parla il Vangelo, quanto basti per illuminare il mistero del Figlio di Dio diventato uomo nel suo grembo. Basta anche a noi. Non abbiamo bisogno di colmare i silenzi con fantastiche immaginazioni Il silenzio che l'avvolge è sacro. Anche il silenzio è voce. Gli sprazzi d'onda che lo frangono sono più che sufficienti per rivelare ciò che si cela sotto modeste apparenze. Poiché Maria è una di noi, una donna come le altre, in tutto, escluso il peccato.
Ma se Marco, Matteo, Luca e Giovanni dicono poco di lei, lasciano però trasparire molto. È una tessitura di fili nascosti, un ordito, che solo un occhio esperto riesce a scoprire. È quanto fanno gli esegeti, gli studiosi delle sacre scritture. È ciò che da sempre ha fatto la Chiesa, cogliendola profondamente scolpita nel proprio cuore, guardandola ed amandola come e più di se stessa.
Il Vangelo non dice dove sia nata e quando, chi fossero i suoi genitori e gli antenati. Probabilmente discende da Davide, come Giuseppe suo sposo. L'Evangelista è estremamente parco di simili particolari. Ce la presenta invece a Nazareth, al momento dell'Annunciazione. Nazareth non è nella Giudea, la terra delle glorie patrie, ma in Galilea, la Galilea dei pagani. Terra spregiata dai romani, disistimata dagli stessi giudei. Da Nazareth può mai venire qualcosa di buono? Esclamerà Natanaele quando l'apostolo Filippo gli annuncerà di aver incontrato il Messia, Gesù di Nazareth.
Eppure sembra che l'Evangelista vi insista, contrapponendo intenzionalmente l'annuncio della nascita del precursore all'annunzio umile e velato di silenzio dell'incarnazione di Dio. L'annuncio del precursore avviene in Gerusalemme, nel Tempio, anzi nella parte più sacra del Tempio e nell'ora più solenne del giorno, portato dall'angelo Gabriele ad un sacerdote in funzioni sacre, Zaccaria. L'annuncio di Cristo è recato invece dallo stesso angelo Gabriele non a Gerusalemme, ma a Nazareth, non nel Tempio, ma nel segreto di una casa, non ad un sacerdote, ma alla Vergine Maria. Poiché Maria è il Tempio nuovo della gloria di Dio. Poiché Cristo è il Tempo nuovo, il sole che sorge sulle tenebre del mondo, proprio in questa Galilea delle genti, nella quale profeticamente Isaia vide brillare una grande luce. Maria avrà avuto forse 15 anni quando ciò avvenne. Era promessa sposa a un uomo di nobile casato, discendente di Davide, un casato ormai decaduto e ridotto in povertà. Giuseppe si guadagnava il pane col proprio lavoro, faceva il carpentiere. Lo sarà più tardi anche Gesù. Erano quindi di condizione modesta e poveri, tanto da non avere, al momento della presentazione di Gesù al Tempio, che due colombini da offrire per il suo riscatto. L'offerta dei poveri.
Donna di casa come le nostre mamme, intenta con sollecito amore alle cure domestiche, Maria accudiva le umili cose di ogni casa. Così la riguardavano i suoi paesani, incontrandola alla fonte o per via. Credevano di conoscerla, ma non la conoscevano affatto. «Non è costui», dissero un giorno al Signore, «il carpentiere, il figlio di Maria. D'onde allora gli vengono queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue mani?» E si scandalizzavano di lui.
Un velo di semplicità e di povertà era calato sul mistero di Cristo e sul mistero intimo di Maria, un velo che l'umana sapienza difficilmente capisce. Se Dio voleva proprio incarnarsi, obiettava nel secolo II il filosofo pagano Celso, che bisogno aveva di una donna? Perché non costruirsi un corpo già adulto, invece di entrare in un grembo di donna e soggiacere a tutto il processo generativo che disdice alla maestà di Dio? E se proprio voleva incarnarsi da donna, perché non ha scelto, lui che lo poteva, un'imperatrice, una nobildonna, in luogo di questa povera ebrea che si guadagnava il pane col lavoro delle mani?
La Chiesa ha sempre risposto con gioia a queste e simili obiezioni, dettate dalla superbia dell'uomo. Dio è più grande dell'uomo, perciò ama le cose umane, le umili cose dell'uomo. Si è fatto figlio di donna, nato da donna, legato alla matrice materna come tutti i figli. Mamma l'ha pure chiamata, il suo latte ha succhiato, al suo cuore si è stretto come tutti i bambini, sul suo cuore come tutti i figli, anche grandi, ha cercato conforto. Poiché Dio benedice e consacra quanto ha fatto, il grembo della donna, la gravidanza, il parto, il latte materno, le cure e gli affanni di madre, benché sia nato da vergine, serbando la vergine. Questa è la figura di Maria che noi amiamo, che un grazioso canto popolare toscano così tratteggia.
Maria lavava, Giuseppe stendeva, suo figlio piangeva dal freddo che aveva. Sta zitto, mio figlio, che adesso ti piglio. Del latte t'ho dato, del pane un ce n'è. La neve sui monti cadeva dal cielo. Maria col suo velo copriva Gesù.
Ma se alziamo il velo delle umili apparenze, noi troviamo la vera figura evangelica di Maria, la donna che Dio ha scelto, una donna completa, equilibrio di natura, armonia di grazia, intelligente, riflessiva, riservata e attenta, aperta a Dio e ai fratelli, la sola che, dimentica di sé, sappia gustare le gioie e lenire il dolore altrui. Conveniva al pietoso una madre pietosa, scrive un antico innografo. Donna di fede, d'ubbidienza eroica, di fedeltà immutata, di speranza assurda, di amore sopra ogni barriera, una donna cristiana, la prima di tutti i tempi.
Questa è la figura di Maria che i Vangeli di Marco, di Matteo e di Luca ci descrivono. Giovanni ci trasporta più in alto, dall'ordine delle realtà visibili a quello delle realtà invisibili, nel cuore stesso dell'umana salvezza che scaturisce dal mistero pasquale di Cristo. Per due volte nel quarto Vangelo, in due contesti correlativi e complementari, Gesù si rivolge alla madre e la chiama donna. A Cana, quando è venuto a mancare il vino alle nozze, gli fa osservare con delicata attenzione: «Non hanno più vino». Cristo risponde: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». Sul Calvario, guardandola col discepolo Giovanni ai piedi della sua croce, le dice: «Donna, ecco il tuo figlio».
Donna, non mamma. Cosa insolita nella Bibbia e anche nella letteratura profana. Gesù dunque le parla non sul piano della natura, ma su quello della grazia. A Cana, banchetto che simbolicamente prefigura le nozze di Cristo con la Chiesa e ne è storico inizio in quanto i discepoli credono in Lui, Maria è il punto d'arrivo e come la personificazione dell'antico Israele, nel momento in cui, nell'ora di Cristo, sta per ricevere dal Signore non più la legge del Sinai, ma il vino nuovo del Vangelo. È la donna che compendia l'antica e accoglie la nuova alleanza.
Ai piedi della croce, nell'ora in cui Cristo, attraverso la morte, è generato alla gloria, Maria, la donna, sta ancora a rappresentare la porzione fedele del popolo di Israele e a generare in intima associazione col Messia il popolo nuovo, la Chiesa dei credenti, donna e madre. Donna e madre la presenterà ancora Giovanni nell'Apocalisse, fondendo con un'ultima pennellata la sua figura storica e la simbolica figura della Chiesa, nel momento travagliato di partorire il Cristo nelle sue membra perseguitate da Satana.
Nel cielo apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. La donna fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio.
Esegeti, padri, teologi, liturgie della Chiesa di ieri e di oggi vedono sublimate in Maria le donne e le componenti femminili che hanno contrassegnato le tappe storiche della nostra salvezza.
In lei Eva viene assolta dal dolore e ritrova la gioia ed è donna madre di tutti i viventi. In lei Anna, la sterile diventata feconda per grazia, esulta di giubilo in Dio che si china sull'afflizione degli umili. Per lei risuona ancora, ampliata nella Chiesa, la benedizione della forte Giuditta.
Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo. Più di tutte le donne, il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore degli uomini. Essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu magnifico vanto di Israele, tu splendido onore della nostra gente.
In lei, Vergine Sposa, si attua in pienezza quel legame d'amore sponsale tra Dio, il popolo eletto ed ogni fedele che il Libro Santo canta.
E in quest'una fra tutte le creature in cui splende trasfigurato il Verbo di Dio, la sapienza increata tesse il suo proprio elogio.
Alzati, amica mia, mia tutta bella, e vieni. O mia colomba, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è leggiato.
Il Signore mi ha creato all'inizio della sua attività. Dall'eternità sono stata costituita. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata. Quando disponeva le fondamenta della terra, allora io ero con lui come architetto, ed ero la sua delizia ogni giorno. Mi ricreavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo.
Ecco Maria, una donna nel cuore della Chiesa, una donna nel cuore del mistero di Cristo, una donna nel cuore stesso di Dio, una donna nel nostro cuore, anche se l'ignoriamo. Immagine profondamente umana, soave armonia di terra e di cielo, che si stende come via nell'infinito, riportando Dio agli uomini e gli uomini a Dio. Una via di bellezza, facile, semplice, intuitiva, incisa nel cuore, scolpita nell'anima, da tutti bramata.
Maria, la madre, la sorella, l'amica, la figlia della nostra umanità.
Io ti vedo in mille immagini, riprodotta con amore, o Maria. Ma di tante, nessuna ti rende come ti vidi io nel mio intimo. So questo, che il tumulto del mondo da allora come un sogno è caduto, e un cielo di indicibile dolcezza mi sta in eterno nel cuore.
Avete ascoltato un'elevazione spirituale del padre Ermanno Tuniolo.
La chiamiamo Madonna.
Hanno preso parte alla trasmissione
Franca Salerno, Silvio Lillo.
Consulenza musicale Massimo Lelia. Mixage Sandro Danieli.
Una realizzazione del programma italiano della Radio Vaticana.